University of Cambridge International Examinations. Pre-U Italian Principal Course 9783. Paper 2, May-June 2011. Part 2, Listening Comprehension. You're advised to spend 1 hour on this section. You may listen to the passages as many times as you wish on your individual listening equipment.
Brano d'ascolto 1. Io li spenderei così. Iva Zanicchi, grazie al tuo successo come cantante e come presentatrice, non hai problemi economici. Se dovessi vincere 100 milioni di euro, che faresti?
Metà li darei in beneficenza, metà a tutti i parenti. Se ti piovono addosso 100 milioni, non puoi non pensare agli altri.
E anche?
Spenderei i soldi per il luogo dove sono nata, Vaglie di Ligonchio. Vorrei riparare tutti gli orrori che hanno fatto. Hanno trasformato le tradizionali case contadine in brutta copia degli appartamenti di città. Hanno coperto di asfalto le strade di pietra di una volta. Vorrei far tornare il paese come nei tempi in cui ero bambina. Un primo passo l'ho già fatto. Ho finanziato il restauro del campanile.
Qualche progetto più ambizioso?
Sono nella Commissione Sviluppo del Parlamento Europeo. E allora, come non pensare al miliardo di persone che ogni sera vanno a letto affamate? Abbiamo stanziato più di 1 miliardo di euro in aiuti, ma è una goccia nel mare. C'è ancora tanta gente da aiutare.
Tu giochi?
Giocare no. Ma quando cantavo al Festival di Sanremo, mi capitava di andare al casinò. Spesso io indovinavo i numeri e la gente li giocava e vinceva. Dopo ho dovuto smettere, perché quando la voce si è diffusa, ero letteralmente assalita da persone che mi chiedevano i numeri.
Avanti. Hai vinto 100 milioni. Togliti uno sfizio.
Io ho paura di volare, eppure il mio grande sogno è sempre stato di lanciarmi con il paracadute. Forse ci riuscirei in uno stadio pieno di gente. Ecco cosa farei dei 100 milioni. Pagherei 80.000 persone per incoraggiarmi mentre atterro in mezzo al campo.
Brano d'ascolto 2. Intervista con Alex Bellini.
Dopo la traversata dell'Atlantico nel 2005, Alex Bellini è stato protagonista di un'altra straordinaria impresa. Partito alla fine di febbraio a bordo di una barca di 7 metri da Lima, in Perù, il 13 dicembre è arrivato vicino a Sydney, in Australia. Il navigatore solitario ha attraversato l'Oceano Pacifico, restando in mare 294 giorni e percorrendo 18.000 chilometri. Dopo tanti sforzi, un'ultima frustrazione. Si è dovuto fermare per qualche ora a 100 chilometri dalla costa australiana a causa delle correnti avverse, ma alla fine ce l'ha fatta. Alex, con l'aiuto di sua moglie Francesca, che è anche la coordinatrice del progetto All One 2008, ha raccolto fondi per l'AMREF, con lo scopo di fornire vaccinazioni ai bambini del nord dell'Uganda. Grazie alla disponibilità di Alex, ho colto l'occasione per porgli alcune domande sulla sua ultima impresa. Nei 10 mesi trascorsi in mare, qual è stato il momento più difficile?
Il momento più difficile è stato senz'altro il giorno in cui la barca, colpita al fianco da un'onda più grossa delle altre, si è capovolta con il portellone della mia cabina aperto. L'acqua che è entrata era talmente tanta che ci sono volute 3 ore per svuotare la barca.
Cosa ti è mancato di più in questi mesi?
Il contatto umano diretto, quello faccia a faccia. La strumentazione satellitare ha sicuramente aiutato, ma poter parlare e guardare negli occhi mia moglie, soprattutto nei momenti di grande difficoltà, sarebbe stata sicuramente una cosa molto differente. Una doccia calda ogni tanto, il profumo delle lenzuola o di indumenti puliti, sono alcune delle altre cose che mi sono mancate molto.
Tra tutte le tue strepitose imprese, qual è quella che ti ha dato maggiore soddisfazione?
Non lo posso dire. Ogni mia passata impresa, vista ora, sembra essere stata facile da organizzare e compiere, mentre quelle che verranno sono piene di imprevisti e di incertezze.
Come sei stato accolto dagli australiani quando sei arrivato a Sydney?
Gli australiani si sono dimostrati molto interessati alla mia traversata. In Australia ho notato grande differenza rispetto all'Italia, dove manca la cultura per gli sport, proprio in Italia, considerati minori. Brano d'ascolto 3. Incidenti sul lavoro.
1200 ogni anno, 100 al mese. Sono gli incidenti mortali che si verificano in Italia. Sono numeri difficili da accettare. Cerchiamo di capirli con il ministro del lavoro, Cesare Damiano. Ministro, perché?
Indubbiamente siamo di fronte ad una situazione allarmante. Il problema è che, nonostante gli sforzi che vengono compiuti, questi dati non migliorano in modo significativo. Ciò deve indurci ad una seria riflessione, perché la cifra di 100 morti al mese sarebbe adatta ad un bollettino di guerra. Credo che sul tema della sicurezza dobbiamo riprendere a ragionare in termini di prevenzione, cioè intervenire prima che si verifichi l'infortunio. Soprattutto bisogna considerare che investire in sicurezza equivale a risparmiare sia sul fronte economico che quello umano. Intanto, non dobbiamo dimenticare che in Italia, secondo le ultime statistiche, vi sono da 3 a 4 milioni di lavoratori in nero. E statisticamente emerge un legame tra gli incidenti e la loro gravità e la presenza di lavoro nero. Ciò vuol dire che il rischio si concentra in determinate situazioni e su determinate persone, che lo devono affrontare in quanto fanno il lavoro più pericoloso o quello che li espone al contatto con sostanze nocive.
Ecco, a questo proposito, è ormai diventato legge il pacchetto sicurezza. Che cosa prevede questo pacchetto sicurezza?
Il pacchetto sicurezza è una serie di leggi che erano state da più parti proposte ma mai approvate. Per esempio, abbiamo introdotto nei cantieri edili l'obbligo per i datori di lavoro di munire i lavoratori di tesserino di riconoscimento, completo di dati anagrafici e fotografici.
Questo è per far capire a chiunque che il lavoratore è regolarmente assunto, che non si tratta di un lavoratore in nero.
Precisamente.
This is the end of the recorded material.